Buon pomeriggio a tutti, tutte e tutto. E sabato 26 giugno 2021, per voi che ci ascoltate nel futuro. E siamo a Sherwood Festival e vi trasmettiamo in diretta dal parcheggio dello Stadio Euganeo. E, avete appena ascoltato la sigla di Bonaventura, il programma di fumetti e cultura nerd di Radio Sherwood, che insomma oggi appunto va un po' in onda in una maniera strana, in maniera diversa, appunto dal vivo, in onda in diretta dal festival. E infatti non avevamo la nostra filastrocca introduttiva, non perché io non l'avessi scritta, bensì perché è una puntata speciale, in quanto abbiamo degli ospiti speciali.
Abbiamo ospiti con noi Nicolò e Mattia, che saluto e ringrazio di essere qui, che sono qui per presentarci oggi, edito da Becco Giallo, Baggio, credere nell'impossibile. Benvenuti innanzitutto nella foresta di Sherwood.
Grazie.
E visto che siamo anche trasmessi sulle potenti casse, sui potenti mezzi che ci trasmettono nel parcheggio dello stadio, dove il pubblico dello Sherwood Festival inizia a inocularsi nel festival, stiamo per fare questa fantastica presentazione di un libro a fumetti, graphic novel, dicono i giovani adesso. Romanzo grafico, dicono i vecchi, su Roberto Baggio, personaggio di cui forse avrete sentito parlare. Calciatore leggendario, approfondiremo appunto la vicenda, la realizzazione di questo fantastico volume con appunto lo sceneggiatore Mattia e il disegnatore Nicolò. Tu mi confermi che noi adesso creiamo dell'hype, eh? E creiamo, ne parliamo tra pochissimo, va bene.
Mandiamo la prima canzone, che è, prego ragazzi, voi che l'avete selezionata,
Quando sarai grande, di Bennato.
Di Bennato. Grazie Nicolò per questo lancio con grande pathos, posso dirlo? Grazie. E ci sentiamo tra pochissimo e ci vediamo, perché qui fisicamente al festival, per la presentazione del fumetto su Baggio.
Torno a te, ti hanno scritto a un gioco grande. Se non comprendi, se fai domande, chi ti risponde, ti dice presto, quando sarai grande, allora saprai.
Sabrai
Ed eccoci di nuovo in onda e in diretta dal parcheggio dello Stadio Ganio e nonché Sherwood Festival in questo periodo dell'anno. Non è un parcheggio, ma diventa un festival. E grazie per chi ci segue in diretta su Radio Sherwood, su sherwood.it, e ancora di più a chi ci segue in diretta qui seduto fisicamente di fronte a noi e anche chi ci segue da insomma dalla diretta video. Ciao Mattia, ciao Nicolò. E Granu, tu sei spento.
Oddio, può essere.
No, no, io sei solo tu che non sai parlare nel microfono, ma
esatto,
imparerà.
Sono io spento?
Come?
Sono spento? No,
tu sei acceso, sei acceso. Sei acceso di grandi emozioni. Grazie per essere venuti. Questo fumetto su Roberto Baggio è scritto da Mattia Ferri. E ho fatto la pausa come ci dovesse essere un applauso che non ci sarà. Ed è disegnato da Nicolò Velandi. E grazie ancora per essere venuti. Io voglio rompere subito il ghiaccio con una domanda che mi perseguita, diciamo, da lungo tempo, da quando ho scoperto Baggio come figura, come pop, possiamo dirlo. Sì. Volevo chiedervi, secondo voi, sinceramente, qual è stato l'impatto che ha avuto sulla società, sull'estetica anche della società italiana, la scelta di Roberto Baggio di farsi Codini?
Secondo me è stata una scelta che non ha avuto un impatto mai troppo grande, purtroppo. Ci sono stati troppo pochi bambini che non avevano il codino, secondo me, negli anni 90. Però sappiamo, abbiamo recuperato, forse Nicolò ha trovato addirittura, mi aveva segnalato lui, quindi cedo la patata bollente a lui, un cappellino con un accessorio particolare.
Un cappellino?
Sì.
Comunque il nostro direttore Gianluca Pino ha fatto cenno che lui ci aveva i codini.
Grande, grande.
No, col codino non me lo ricordo.
Me l'hai girato tu, mi hai girato un link in cui c'era il cappellino con scritto Baggio, che colore è l'Italia, e attaccato c'era il codino dietro, perché tu potevi avere un impersonale, diciamo.
Cioè questo, secondo me, ci fa capire quanto la passione, la leggenda possa portarci a fare cose molto stupide.
Esatto.
Sì. Beh, era iconico.
E come il taglio anche quello di Ronaldo, quello forse ha avuto più successo, quello
il triangolo mondiali 2002,
come no, eh sì
quello forse è un bene che non si sia
è andata bene come è andata,
però...
dici, ma infatti sì. Tu vuoi fare una domanda vera?
Faccio una domanda vera, e questa è diretta più che altro a Nicolò, che Baggio a Brescia è una figura imponente, importante, se molto. Ci fai una breve sineddoche di cosa è Baggio per Brescia.
Sì, come dici te, è una leggenda praticamente, un mostro sacro ancora adesso. E io ho fatto in settimana un murales a Brescia con dei ragazzi di un quartiere per riqualificare questo muro qua, e oltre alla Leonessa ho chiesto quale altro giocatore avrebbero voluto sul muro, e Baggio ha vinto a mani basse. Al di là di questo, che comunque fa capire che è rimasta come figura, e, diciamo, ha riportato entusiasmo a Brescia per quanto riguarda il calcio, e magari in un periodo non troppo felice, e quindi ha portato, ecco, tanto entusiasmo e tante anche vittorie, poi tanti successi comunque. Quindi è lì e rimarrà lì come uno dei più grandi di sempre.
Sì, ma infatti secondo me la storia di Baggio, come anche quella mi viene in mente di Maradona, cioè riesce a risollevare un po' anche una situazione sociale, cioè riesce a iniettare ottimismo, no, nelle persone, nella popolazione. A luce di questo voglio farvi una domanda che è un po' il carico da 100, e non so da quant'è il carico, un carico comunque. E io non ho mai particolarmente seguito il calcio, ok? Fino a qualche anno fa anche un pochino lo snobbavo. Poi per fortuna mi sono ricreduto, anche grazie alla Sanprecario, che tutti voi che ci seguite conoscerete. La domanda che vi faccio è: perché io, che non ho mai seguito il calcio in giovane età, conoscevo Baggio, e non solo lo conoscevo, mi è sempre stato simpatico. Cioè per me Baggio, in quel mondo lì che io appunto, anche in maniera superficiale, snobbavo, Baggio mi è sempre sembrato un esempio, un'immagine, una persona che invece rispettavo appunto in questo in questo business, alla fine, in questa situazione, in questo sport che tutto sommato non mi apparteneva. Perché Baggio? Qual è il suo lascito? Perché anche in persone appunto che non erano dell'ambiente ha lasciato un'impronta diversa da tanti altri?
Ah, la risposta breve è... ci abbiamo giocato anche noi ovviamente nel capire... dovendo raccontarlo, noi partivamo da tifosi, ovviamente. Noi abbiamo vissuto a Brescia l'arrivo di Baggio, quindi partiamo già sapendo che Baggio era oggettivamente il calciatore più amato nella storia d'Italia. Noi lo sapevamo, però dovevamo raccontarlo. E quindi dovevamo trasmetterlo anche a un pubblico che magari non lo conosceva. O non l'aveva mai visto giocare, neanche in diretta. La risposta breve è, secondo me, la sua integrità. Lui è riuscito in 20 anni e passa di carriera a comunque mantenere, diciamo, una coerenza, un'integrità. Mantenere sempre alto rispetto per le tifoserie, per le persone che sapeva che andavano allo stadio per lui. Quando lui è andato a Bologna nel 98, a gennaio l'Inter gli aveva offerto di trasferirsi all'Inter. Baggio era piccolo, era tifoso dell'Inter, quindi lui voleva andarci, ma c'era stato un boom di abbonamenti quell'anno a Bologna per vedere Baggio, e quindi Baggio ha detto: va bene, ma vengo a giugno, finisco la stagione qui perché non mi sento di tradire, diciamo, questo impegno che ho preso. Ed è anche un po' il motivo per cui spesso ha avuto, diciamo, magari degli scazzi con gli allenatori. Il fatto, lui chiedeva sempre rispetto, sincerità, trasparenza totale dalle persone con cui si relazionava, e questa sua integrità lui l'ha portata fino in fondo. Nel libro, per una serie di motivi, non siamo riusciti magari a mettere questo mio pensiero, però io quando guardo gli occhi di Baggio, che siano una figurina, che siano una foto, che siano un video, vedo gli occhi di una persona che non è mai stata sconfitta, secondo me. Anche se sappiamo che ha perso tante partite, ha perso una partita in particolare. E l'altra cosa interessante, come diceva anche Nicolò, è la persona, l'umanità. Riuscire a trasmettere, cioè ricordarsi dell'essere umani, e quindi del non essere delle macchinette che fanno solo una cosa, ma che c'è anche bisogno di tutto un lato emotivo ed emozionale da curare. Baggio in particolare, anche questa cosa non lo sappiamo, negli anni 2000, nell'estate del 2000 lui era senza contratto, era senza squadra, aveva finito il contratto con l'Inter, ed era a Caldogno, nella sua città natale, e si allenava lì con la gente del posto, e aveva delle offerte, aveva ricevuto un'offerta dal Giappone che gli dava un sacco di soldi, ma lui aveva una famiglia in Italia, una famiglia in provincia di Vicenza, aveva ricevuto un'offerta anche dalla Regina, quindi a Reggio Calabria, forse anche dal Napoli, però lui voleva stare vicino ai suoi figli, cioè voleva vedere crescere i suoi figli. Quando è arrivata l'offerta del Brescia, che era un'ora di macchina di distanza,
forse non l'offerta più alta di tutte, anche, diciamo.
Esatto. cioè lui ha trovato praticamente la quadra, e quindi ha detto sì, vado lì. Ha trovato anche un allenatore che aveva capito cosa aveva di fronte, che tipo di giocatore aveva di fronte, quindi gli ha dato lo spazio che meritava, Mazzone. E quindi anche questa cura dell'aspetto umano, secondo me, è molto importante, e lui è riuscito a trasmetterla. Quindi l'ostinazione per la passione, cioè se tu hai una cosa che ti fa stare bene, devi farla, secondo me. Devi trovare il modo di farla in qualche modo, la notte, non lo so, col calcio forse è un po' complicato la notte, però in qualche modo devi trovare il modo di farla, perché questa passione poi si lega, tra l'altro, all'aspetto umano. Quindi questi, secondo me, sono i grandi insegnamenti.
Sì. Tra l'altro l'incontro con Mazzone, secondo me, è stato veramente una quadra umana. Tra l'altro, io essendo di Ascoli, per Mazzone provo una sensazione simile a quella che provo per Baggio.
Io adesso faccio una domanda più tecnica sul fumetto. Raccontare il calcio è una cosa non semplicissima quando si sposta dalla televisione, da quando... cioè il calcio è un gioco di movimento, il calcio ha bisogno di essere visto durante l'azione. Quindi chiedo, sia a livello di sceneggiatura, quando si imposta questo tipo di racconto, per cui tu devi far percepire quello che è il gioco del calcio, l'importanza del gioco, anche l'importanza della tecnica del gioco, e sia sul punto di vista grafico, per poi rendere le tavole che siano appetibili, soprattutto per quello che magari è un pubblico che non legge abitualmente fumetti, ma magari compra il libro perché è su Baggio, io tifo Baggio. Quindi quali sono state queste difficoltà, se ci sono state?
Allora, a livello tecnico avevamo optato, diciamo, per una narrazione molto per momenti. Quindi il libro è comunque, diciamo, pensato quasi come un album fotografico dei ricordi. Non so se voi li avete in famiglia, mia mamma ne ha mille, quindi ce li ho ben presenti. Perché Baggio comunque ha fatto tantissimo in 20 anni di carriera e noi dovevamo riuscire a contenere questa carriera in un centinaio di pagine di fumetto, e non è stato facile. E allo stesso tempo questa soluzione di avere poche vignette per pagina che andavano, diciamo, a fotografare dei momenti topici permetteva a Nicolò di esprimersi al meglio con i suoi acquerelli. E ci sono delle azioni che abbiamo deciso di raccontare e ci sono stati due casi, secondo me, esemplari, che interessanti da raccontare. Uno è ci è venuto comodo, diciamo, delle letture fatte in precedenza, anche fondamentali per la nascita di questo libro, per esempio il libro su Maradona di Paolo Castaldi. E quando l'ho letto, io leggevo fumetti, principalmente di supereroi, magari qualche manga, avevo letto qualcosa del fumetto a libreria, diciamo. Quando ho letto il fumetto su Maradona mi sono detto, ok, si può fare un fumetto sul calcio.
Comunque Maradona è un supereroe, quindi...
Tra l'altro... Si può fare un fumetto sul calcio, e quindi quando c'era questa scena in cui dobbiamo raccontare due dribbling particolari fatti da Roberto, due gol epocali, il gol alla Cecoslovacchia e il gol a Napoli nel 89-90, siamo detti, beh, guardiamo cosa ha fatto Paolo per il gol, più bello gol della storia, ha fatto la Maradona, gli 11 tocchi, sento, ok, possiamo riprendere questa cosa, questa regia molto televisiva che però va a prendere i singoli momenti. Mentre l'altra azione che è stata complessa da raccontare, che io ci tenevo a inserire assolutamente, quasi a... cioè, se Becco Giallo non me la faceva mettere, non facevo il libro a momenti, è il gol fatto alla Juventus nel 1 aprile 2001 con la maglia del Brescia, con il Brescia in svantaggio di un gol. A un certo punto Andrea Pirlo, un nome non indifferente, diciamo, agli appassionati di calcio, vede Baggio scattare, lo lancia, un lancio di 50 metri almeno, Baggio gli arriva questa palla dall'alto alle spalle e l'incontro arriva a Edwin van der Sar, il portiere della Juve, un uomo di più di 2 metri, quindi non proprio facile da dribblare, e Baggio con un singolo tocco riesce a stoppare la palla e scartare il portiere. E io volevo mettere quell'azione nel libro, l'abbiamo messa, Nicolò è stato bravissimo a realizzarla. Io ho visto quel video del gol 50 volte almeno e non ho ancora capito come ha fatto. E nonostante questo Nicola è riuscito a raccontarla bene, quindi adesso passo la palla a lui per capire come ha fatto.
È tipo un bug di Matrix, capito? Quelle cose lì.
Ma no, diciamo che noi siamo, come diceva Mattia, partiti documentandoci molto sui documentari, quindi partendo dai video. Poi secondo me magari abbiamo... non dico esagerato anche, però sembrava che non riuscissimo un po' a, o perlomeno per quanto mi riguarda, a esprimere diciamo il mio punto di vista. Secondo me, come diceva lui, in quel gol invece, nel rappresentare quel gol, sono riuscito con la sua sceneggiatura a dare una visione un attimo diversa, e lì secondo me si fa un po' il salto di qualità. E l'ho visto anche poi nelle tavole successive, quando magari si parti da una fotografia, però non so, cerchi di girare un attimo la telecamera, cerchi di immaginarti qualcosa, una scarpa in primo piano, e ecco la domanda, io non mi ricordo però e, comunque ecco, riuscire a dare una tua visione sicuramente dà un tocco in più, ecco, alla storia.
Ci sono un paio di scene dove per renderla hai fatto delle robe molto all'olio e Benji, tra l'altro.
No, ecco, esatto, ma perché, ti spiego, porto le tavole dal mio maestro, diciamo, della scuola del fumetto per fargliele vedere e chiedergli comunque dei consigli, e lui mi dice sono belle però sono un po' statiche. E allora ho recuperato appunto i fumetti di Ollie e Benji, che sono esagerati. Ho cercato di di trovare un compromesso. Forse ho esagerato anch'io, non lo so, perché magari arrivano così all'improvviso. Però ecco, aggiungono un po' di...
Sono acceso. Cioè, momenti a Loli e Benji sono, secondo me, fantastici. Infatti, c'è una scena... Roberto Baggio appare in Loli e Benji, ed è l'unico calciatore
davvero
citato con il nome vero.
Giuro, non lo sapevo.
Lo sapevamo tutti, tranne te.
Ragazzi...
All'editore l'abbiamo venduto come... Cioè, dobbiamo vendergli il fumetto, e mi ha detto, guarda, è Igor mischiato a Loli e Benji. Firmato subito.
È quaderni giapponesi col pallone dentro, vero?
Però pallone che va forte, esatto. Cacciato forte.
Vai tu, vado io?
Vai pure, ti lascio campo libero.
Grazie. Allora, l'hai citata tu, quindi la serie Netflix. Sì, il film. Sì. Allora, su questo, cosa ne pensate? Perché, insomma, questo da un lato è l'anno di Baggio, ci sono gli europei e...
Sembra quasi che sia morto.
Sì, no, vabbè, buon'anima.
No, non è vero.
Cosa ne pensate della serie? E soprattutto, quando si deve trattare una figura del genere, per cui spesso il racconto risulterebbe magari anche agiografico, qual è anche il difetto di Baggio che individuate? Personale, pure duro, magari puoi dire che il codino non ti piace e che gli sta malissimo.
Questa cosa del buddismo proprio...
Non la digerisci, quello che vuoi, quello che volete.
Vai.
Allora, film Netflix, io l'ho guardato solo perché sapevo che me l'avrebbero chiesto questa presentazione, perché sono una persona orribile.
Sincerità.
Allora, pensando che a... probabilmente il pubblico Netflix è anche abbastanza giovane, quindi magari Baggio non l'ha mai visto giocare, o forse neanche, purtroppo non lo sente neanche più parlare. E per uno che viene da Marte, secondo me il film di Netflix fa quello che deve fare, cioè racconta quello che dicevamo, integrità, umanità, lo fa. Personalmente, da sceneggiatore, diciamo, avrei preferito un po' più di calma, perché in un'ora e mezza hanno dovuto inserire tante cose per raccontare appunto questi due principali caratteristiche, e per farlo hanno accentuato molto il conflitto col padre all'inizio e il conflitto con Sacchi, andando un po' magari a modificare delle piccole cose perché serviva un antagonista al protagonista, e secondo me... cioè, però questa cosa è interessante perché a me ha fatto capire che a me Baggio affascina... perché proprio, cioè, secondo me sarebbe bellissimo da raccontare anche solo Baggio, senza le figure attorno a lui, perché è un eroe, ne parlo spesso come un eroe dei miti greci, ha questa dinamica nella sua vita. Cioè, se mi fossi inventato la storia di Baggio, qualsiasi persona mi avrebbe detto, vabbè, che esagerato, però, cioè, anche meno, cioè, è realistico. Invece è assurda, cioè.
Sembra uno di quei film sullo sport americani, no? Dove uno ci crede così tanto che alla fine ce la fa, no?
Esatto. Poi tu studi la storia, ci sono delle coincidenze assurde e dei paradossi incredibili. Quindi il film, secondo me, sufficienza la riceve. Sul difetto di Baggio posso pensarci mentre risponde Nicolò.
Certamente.
Vado? Allora, a me è piaciuto molto il film, e infatti continuavo a scrivere a Mattia di andare a vederlo, ma non mi ha ascoltato fino a qualche giorno fa, perché in qualche modo analizza più la sua figura a livello personale, il rapporto con il padre, comunque come ha vissuto lui tutte le situazioni che gli stavano accadendo. E mi rendo conto che cioè io che conosco la storia, che diciamo ho studiato e ci ho fatto un fumetto, e cioè so la storia anche per quanto riguarda magari le squadre che ha girato, i mondiali che ha fatto, cosa gli è successo ai mondiali. Ecco, forse nella serie si analizza poco l'aspetto calcistico del personaggio. Infatti, confrontandomi anche con degli amici, mi dicevano però magari potevano parlare più di questo, hanno saltato questo. Effettivamente ci sono degli stacchi di tanti anni, e però a me è piaciuto molto, quasi mi emoziono quando Trapattoni gli dice che non lo porterà ai mondiali, e secondo me è un'ottima pellicola, ecco.
Uno spoiler.
Ah sì, non lo sapevate.
No. Non so se conta.
Vabbè, no, allora, la gente sa nel mondo che Baggio Trapattoni non l'ha portato ai mondiali, pur portando altra gente ed andata come è andata, quindi sappiamo tutto, questa è storia, quindi non è spoiler.
Il difetto di Baggio.
Il difetto
ce l'ho,
di Baggio.
Ce l'ho. No, allora. Sono di parte, sono un tifoso, ma è oggettivamente, tra l'altro, il calciatore più amato nella storia d'Italia, quindi su questo non mi si può dire nulla. Portatemi dati, fate quello che volete, non me frega niente. L'unico difetto forse è stato far venire un mezzo infarto a Mazzone in quei Brescia-Atalanta 3-3, che tra l'altro incredibilmente nel film non c'è, perché, e non capisco, cioè mettete altri 10.000 euro, fate sta scena con Mazzone che corre, Mazzone Martufello.
Io il film non l'ho visto, non c'è la scena di Mazzone che corre?
No, diventava virale subito, infatti non capisco perché...
L'unico difetto... quella nel trailer e si vede, esatto, da solo.
L'unico difetto secondo me è stato quello, aver fatto venire un mezzo infarto a Mazzone.
Quoti anche tu. Allora adesso facciamo una domanda più scomoda.
Il nostro regista diceva di aver giocato alla Juve, ma questo rimane tra di noi, insomma.
Qual è stato il miglior Baggio calcisticamente parlando? Escludendo Brescia, dai, su, perché siete di parte.
Tu dici quale dei due Baggio? O...
No, qual è stato il miglior Roberto Baggio, escludendo Brescia, perché qualcuno è di parte?
Credo gli anni alla Juve erano quelli della maturità, quindi scusa, Pino. Erano quelli della maturità, quindi appunto riusciva a vinto il pallone d'oro per ovvi meriti, e era lì. Era vinto la Coppa UEFA con la Juve, aveva tutta la potenza muscolare della gioventù ancora, comunque aveva 25 anni se non erro, però era diventato maturo, per cui quei 4 anni alla Juve alla fine credo siano stati quelli più, ecco, appunto alla fine ha vinto il pallone d'oro e credo meritato.
Io sicuramente dico quegli anni lì perché ha vinto il pallone d'oro, però il cuore mi dice gli anni di Brescia, per forza, non posso rispondere altrimenti. Diciamo. I migliori, sì. Ce li siamo vissuti bene. Sì. Cioè.
No, poi Brescia, insomma, era bellissimo. Cioè, giocava per anche gli altri, cioè, serviva dei palloni incredibili, fantastico.
Vuoi raccontarci un aneddoto su Baggio Brescia? A parte Pirlo e Baggio.
Anzi, insomma, posso dire, io avevo una domanda ancora più mirata, posso?
Prego.
Cioè, creiamo dell'humus emotivo, perché sennò... C'è tempo, no? Possiamo... Ah, no, ecco. Dici un po' 50, vabbè, che ce frega. Allora, il vostro primo ricordo legato a Roberto Baggio.
Vabbè, apro io dicendo avevo 6 anni e ha sbagliato un rigore.
Proprio, cioè, diretto così.
Però perché, io avevo 6 anni ed era la prima volta
colpa che colpa tua che sei vecchio comunque.
Sono vecchio per chi è seduto qui, però me lo ricordo perché è stato la prima volta che ho seguito la nazionale che giocherà stasera.
Il mio ricordo più vecchio legato a Roberto Baggio è Mattia che mi dice vorrei fare un fumetto su Roberto Baggio.
Quello perché sei giovane.
Esatto. Ah, il primo ricordo... Io credo, ovviamente questo è molto molto personale, però mi fa molto piacere raccontarlo.
Creiamo questo momento la Barbara D'Urso, dai.
Esatto. Io giocavo alla PlayStation, avevo la PlayStation 1 in casa, fino agli anni 90, e invece di FIFA, subito dopo avevo iniziato a prendere PES, Pro Evolution Soccer, e c'erano i nomi sbagliati. Ma Baggio lo riconoscevi per il codino. E quando io segnavo quando facevo gol con Roberto Baggio, esultavo perché sapevo che mia mamma era una fan di Roberto Baggio e quindi anche lei esultava con me. Quindi era fatto gol con i videogiochi.
È una passione che viene da tua mamma un pochino,
Ma era, le piaceva, sì, come figura umana.
Che è un bell'uomo.
Però
comunque.
Poi esplosa quando è arrivato a Brescia. Ne ho altri 25 se volete, non è un problema.
No, il primo uno può essere per definizione.
No, aneddoti emotivi su Roberto Baggio. No,
se facciamo una rubrica, facciamo un podcast appositamente.
Io penso che sì, il primo, non so perché, ma è quando l'ho visto allo stadio. Prima non so perché non me ne vengono in mente, anche se comunque ha giocato tantissimo. Però sicuramente quando l'ho visto allo stadio la prima volta, non c'ero nel 3-3 contro l'Atalanta, però ecco, non mi ricordo la partita, comunque è la prima volta che l'ho visto giocare allo stadio, ecco.
Ecco, abbiamo due, tra l'altro, due primi ricordi molto diversi, posso dire.
Cioè, sì, per una volta.
Tutti e due molto nazional popolari, però da due...
Ah, ma se volete un ricordo più... il mio ricordo più vivo, cioè, è un altro, è diverso.
Il tuo ricordo più vivo, allora, ecco. È sempre proprio che te lo chiedo. Cioè.
È legato a sempre quel gol alla Juventus, al 1 aprile 2001, e io avevo 10 anni, quindi la mia vita era scandita dal calcio, a giocare a calcio con gli amici all'oratorio. E quindi fine settimana, sabato e domenica pomeriggio si giocava a calcio all'oratorio fino a quando calava il sole intorno alle 6 e si andava nel bar dell'oratorio a vedere il 90° minuto.
È chiaro.
E io mi ricordo quella sera siamo arrivati lì, abbiamo visto c'era il 90° minuto, io aspettavo ovviamente di vedere cosa aveva fatto il Brescia, viene 1-1 e a un certo punto vedo in TV quelle immagini di quel gol incredibile. E cioè, quando io penso a giocare a calcio, mi collego a quel ricordo e a quell'età, comunque, quando gioco con gli amici, sempre nei campetti scrausi, veramente parcheggi che si trovano così. Per me, un po', forse quello è stato un imprinting a livello emotivo su cos'è il calcio per me. Il calcio per me è quello, giocare con gli amici e poi vedere a un certo punto vedere dei fenomeni che fanno delle meraviglie con la maglia della tua città.
Bello, questo funziona meglio. La prossima intervista usa questa, secondo me. Cioè, bella la cosa dei PES, però insomma. E no, vai.
Ma vai.
Tu vuoi fare una domanda?
No, vai.
No.
La farò dopo.
Io la stavo. No, vai.
Fai la domanda.
No. Siamo preparati benissimo. Comunque. No, fai.
No, volevo chiedere qual è la tavola di cui sei più fiero.
Ah, ok. Bella questa. La tavola di cui sei.
Per chi non lo sapesse, le tavole sono le pagine nel. Nei fumetti.
Ma penso quella dove c'è il suo volto diviso a metà, quindi in due vignette, e niente, quella mi è venuta particolarmente bene.
Se volete sapere qual è, potete esatto. Acquistare una copia di questo fantastico volume nella libreria di Sherwood.
O se state ascoltando dopo da casa, Sherwood, da casa la trovate su internet.
Su beccogiallo.it.
Esattamente. Esatto. O su altri siti di cui non citiamo il nome.
Esatto. O comunque siamo qui un altro mese, quindi lo trovate comunque in libreria Sherwood. Lo dico per chi invece è qui fisicamente quest'oggi nel Fumetto Mondo, per chi non lo sapesse, è tipico, è tradizione che se il disegnatore è presente si faccia un piccolo disegno inedito e originale all'interno del libro nella dedica. Lo dico perché magari qualcuno dei qui presenti ha voglia di acquistare una copia con un piccolo sconto, posso dirlo? A livelli legali.
Certo.
E con un disegno di Nicolò e una dedica di Mattia, che è quello che scrive. È come i carabinieri, no? Uno legge, uno scrive, uno scrive, uno disegna.
Io indico. Faccio...
tu indichi dove fare il disegno. E questo, chiaramente, questo lo dico per chi ci segue qui fisicamente.
Avevi una domanda però prima?
No. Non ce l'avevo più.
Ah, non ce l'hai
vuoi
più.
Che faccia una domanda?
Sì, puoi fare una domanda.
No, non lo so, abbiamo tempo? Lo chiedo alla nostra regia. Non abbiamo tempo, meglio così forse.
E allora
potevo chiedere anche una stronzata.
Chiedo al nostro pubblico se ha delle domande e...
Anche perché non c'è tempo, ci ha detto il regista, quello ha detto quattro volte, ha detto quattro volte la cosa migliore è quella con la Juve, il regista ci ha tagliato,
contro la Juve, quindi dovrebbe darci più tempo in teoria.
Non ho capito male anche il regista.
Ultima domanda, che è veramente una cavolata: avete pensato di convertirvi al buddismo dopo aver letto così tanto e studiato così tanto su Baggio, essendo, ricordo a tutti, il buddista più famoso in Italia tuttora, perché più del Dalai Lama?
C'è il Dalai Lama e poi c'è Baggio.
No.
Va bene. È lavorazione Baggio 2? No, ok.
No, Dino Baggio stiamo pensando.
È il lavoro su Dino Baggio.
Ecco, anche questa. Farete un lavoro su Dino Baggio?
Stiamo ragionando soprattutto col comune di Campo San Piero, perché se non erro è di originario di Campo San Piero. Stiamo smuovendo un po' di fondi europei. Stiamo lavorando.
In uscita per il 29 febbraio.
Dobbiamo capire quando esce il film su Netflix.
su Baggio l'altro. Va bene, va bene. E grazie a tutti e tutte per averci seguito online, in diretta video e radiofonica. E grazie a voi che ci avete seguito invece fisicamente dallo Sherwood Festival.
Ricordiamo che domani, domenica 27, è Gagliarde Autoproduzioni Sherwood Padova. Mattia sarà presente ancora qui con noi, perché purtroppo non ha di meglio da fare per la sua vita. E quindi per chiunque voglia farsi fare una dedica scritta, potrà firmarvi in copia anche domani, però siateci.
Domani siateci, ci sono un sacco di banchetti di autoproduzioni, un sacco di fumetti, mostre, presentazioni, insomma, chi più ne ha più ne metta, si apre alle 17, praticamente all'alba. Grazie a tutti e tutte per averci seguiti, questo è Sherwood, e grazie Mattia, grazie Nicolò.
Grazie a voi.
E adesso ci ascoltiamo qualcosa, mi sembra di capire, che è il brano che ci ha mandato Mattia. Mattia, annunciamelo con grande fervore però.
One of these days, the Pink Floyd, che è la sigla di Dribbling.
È vero.
Programma sul canale.
Grazie, grazie ragazzi.
Thank you.